Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Vangelo di oggi pone qui al centro della nostra assemblea un'adultera e al suo fianco c'è Gesù, che è messo in discussione sul peccato dell'uomo. Io direi che stamattina, se vogliamo vivere bene l'Eucaristia, dobbiamo subito assumere l'atteggiamento dell'adultera, coscienza del nostro peccato, coscienza di aver bisogno del perdono del Signore. E sentiremo con gioia l'abbraccio misericordioso di Gesù che perdona. Il tema del perdono e della vita nuova in Cristo c'è in tutte e tre le letture. In questa prima lettura il profeta Isaia dice: Dio ha fatto delle grandi cose nel passato, ma quella che fa adesso non ha paragone. Ecco, comincia adesso ed è Cristo la novità assoluta. Ma questo riguarda anche la nostra vita personale, anche questa di stamattina. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura è un brano autobiografico di Paolo che ripensa la sua vita, quella prima, quando addirittura perseguitava i cristiani, quando tutto era impostato sul successo umano, sul trionfo. E poi l'incontro con Gesù, ecco la cosa nuova che germoglia e che cambia la vita, incontrare Gesù. Allora sentirete le espressioni, io direi veramente da innamorato, con cui Paolo dice quanto ama il Signore dopo averlo incontrato nel perdono. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. è parola del Signore. Vi invitavo all'inizio della Santa Messa, vi invitavo a prendere la posizione dell'adultera. È quello che poi fa Gesù quando, messo al confronto con la fragilità umana, con il peccato, si rende conto che le persone che gliel'hanno portata sono più preoccupate di un formalismo legale. Nella legge c'è scritto, noi te l'abbiamo portata, va lapidata. E Gesù non accetta questo formalismo esteriore e induce tutti i presenti, io direi oggi noi, per me è un grande regalo questo Vangelo, per me personalmente, proprio spero anche per voi, induce ciascuno di noi a ripensare qual è la nostra posizione davanti al Signore. E avete notato che per due volte, in qualche maniera Gesù obbliga a meditare, si mette a scrivere per terra. È un modo, direi, per far passare il tempo, non è che scrivesse dei messaggi. Era come dire, ma rifletti, entra nel profondo della tua vita. E la prima domanda viene proprio dalla frase che lui lancia e che ha una potenza enorme. E chi è senza peccato, e quindi è un'interrogazione profonda che non riguarda il rapporto fra me e un'altra persona fisica, ma il mio rapporto con Dio, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E a quel punto, vedete che bello, Gesù li ha costretti a riflettere, a chiedersi davvero qual è il senso del peccato. Io penso che anche noi stamattina dobbiamo essere un po' attenti. E a volte il peccato lo confondiamo, per esempio, con uno sbaglio, con la violazione di una legge. Ma no, il peccato in senso cristiano è veramente un adulterio, è il tradimento dell'amore di Gesù, è non aver capito che la nostra vita siamo abbracciati dall'amore di Dio che ci ha chiamati all'esistenza, a uno, ci ama ad uno, ci è venuto incontro con la redenzione portata da Cristo, ci ha inserito, direi, in maniera vitale in una realtà nuova, con il battesimo, con i sacramenti, con il matrimonio, con il sacerdozio, e vuole davvero un rapporto d'amore con noi. E noi, nella fragilità, nella pigrizia, nella superficialità, nella forza a volte che hanno le cose che si circondano, invece di rispondere a questo amore con altrettanto amore, finiamo con vivere una vita senza senso, una vita che corre dietro al potere, al piacere, alla prepotenza. Allora capite che la parola peccato non è la violazione di una legge. Il Signore non ha il codice della strada, non è un vigile preoccupato che non facciamo una cosa o un'altra, è un innamorato che vuole un cuore innamorato. Allora capite che quando Gesù ci dice chi è senza peccato, ci sta dicendo: ma stai amando o non stai amando? Stai cercando davvero di incarnare in te la persona di Gesù e di vivere come lui ha vissuto, il suo modello, o semplicemente stai compiendo dei gesti religiosi, preghiere, segni di croce, andare a messa? Ma dov'è il tuo cuore? Il Signore vuole un cuore innamorato, vuole una sposa, uno sposo. Allora capite l'adulterio, che ogni peccato è un adulterio, ogni peccato è un tradimento. Se la parola peccato vuol dire che io butto fuori Dio dalla mia vita, non c'è peccato cristiano fino a quando io non mi rendo conto che sto veramente rifiutando Dio. Vedete la differenza? Io posso commettere un gesto terreno, sbagliato, è un errore, è uno sbaglio, ma diventa peccato nel momento in cui sono consapevole di essere avvolto dall'amore misericordioso del Padre, del Figlio e dello Spirito, e lo rifiuto per correre dietro a qualche cosa che in quel momento mi piace, lo voglio, mi diverte o mi dà potere o mi dà chissà cos'altro. Allora Gesù, prima frase, dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E stamattina si dice: ma ti rendi conto della tua vita? E tutti se ne andarono, pensate, tutti, a cominciare dai più vecchi, da me, consapevoli che nessuno davanti al Signore può ritenersi giusto, e soprattutto consapevoli che non siamo capaci di rispondere al suo amore con altrettanto amore. Ma poi la scena diventa meravigliosa. Rimangono Gesù e l'adultera. Sant'Agostino dice: la misericordia e la misera. Restiamo ognuno di noi e Gesù. Anche in questo momento, pensatelo, ognuno di noi in rapporto profondo, interiore con Gesù. E allora Gesù a quel punto ci guarda negli occhi, dice il Vangelo, si alza e guarda questa donna e le dice con amore, le parla come un papà parla con il figlio, come chi è innamorato parla con la persona che ama, e le dice: donna, dove sono quelli che ti volevano accusare? Capite che sta entrando nel cuore di questa persona, sta entrando nel nostro cuore, sta cercando il dialogo profondo con ciascuno di noi. Nessuno, Signore, se ne sono andati. E qui, ecco, allora Gesù, direi nella solennità del Figlio di Dio incarnato, che ci rivela qual è il pensiero del Padre, dice con estrema chiarezza: nessuno ti ha condannato, neppure io ti condanno. Dio non condanna nessuno. Dio non è un giudice che condanna. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannarlo, ma per salvarlo. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Cancellate tutti gli insegnamenti sbagliati che ci sono stati dati da bambini per tenerci buoni nelle nostre piccole mancanze. Dio non castiga nessuno. Dio non aggiunge male a questa vita che è già dolore e prova. Dio è l'alleato che è al nostro fianco per aiutarci a capire il senso del vivere e viverlo con amore. Allora dov'è la giustizia di Dio? A noi vorremmo un Dio umano che castiga i cattivi e premia i buoni. Cioè, noi crediamo di poter dividere il bene dal male, i buoni dai cattivi. Noi, la giustizia umana che fa veramente pietà in tutte le sue manifestazioni, contraddittoria in ogni sentenza che emette, e noi vorremmo che Dio diventasse così. No, il Dio in cui noi crediamo, che Gesù ci ha annunciato vivendolo nella sua persona, è un Dio di misericordia, dove la sua giustizia consiste nel trasformare il mio cuore così fragile, così debole, così portato alla ricerca delle cose immediate. La sua giustizia mi trasforma il cuore e mi rende capace di amare come amerebbe lui al mio posto. Ecco, allora la giustizia di Dio è di rendermi giusto. Il peccato è peccato. Gesù non ha detto a quella donna che non aveva peccato, non ha detto che aveva fatto una cosa buona. Quindi il peccato è peccato, Dio non può accoglierlo, è contro tutto il suo progetto, ma a lui interessa il peccatore, non il peccato. Interessa la persona, perché è suo figlio, è sua figlia, e vuole che questa persona viva e viva per sempre. E allora l'ultima frase del Vangelo, che diventa davvero il programma, va, quel va è vivi, cammina, riprendi il cammino della tua vita. Hai fatto un'esperienza profonda di un perdono che ti ha aperto gli occhi, ti ha fatto capire la gravità del peccato, il tradimento addirittura dell'amore di Dio. Adesso che l'hai capito, cammina, va. E non peccare più. E quel non peccare più non è semplicemente un'esortazione, è dono di Spirito Santo che ti riempie il cuore e ti rende capace di fare quello che fino ad oggi non sei stato capace di fare. Allora ringraziamo il Signore di questo Vangelo, chiediamogli di essere capaci anche noi di accogliere il suo abbraccio, di non sentirci disprezzati, di non pensare mai che Dio sia allontanato da noi. Questo Padre innamorato che ci vuole bene senza limiti, sentiamolo davvero che ci abbraccia, lasciamoci abbracciare, riconciliamoci con Lui. Allora capite la confessione di questi prossimi giorni che ci preparano alla Pasqua, una riconciliazione del cuore, un abbraccio affettuoso fra noi e il Signore, alla ricerca del senso della nostra vita. E se abbiamo per caso nelle mani delle pietre che vorremmo tirare addosso a qualcuno perché è peccatore, no, buttiamo via le pietre, comportiamoci come si comporta Gesù. Abbracciamo le persone, aiutiamole a capire il loro errore e camminiamo con loro nel grande perdono. Noi siamo tutti peccatori, ma tutti perdonati da un Dio infinitamente buono.